Perché, vi dicevo già la volta scorsa, il tentativo sarebbe quello di provare a camminare dentro la parola di Dio, anche dentro la nostra vita, per cui non interrogare la parola, ma in questa interrogazione con la parola anche cominciare a coinvolgere altre parti di noi, no? Allargare un po'. E per fare questo io avevo pensato di proporvi, lo dico perché appunto c'era forse qualcuno che non c'era la volta scorsa, le letture liturgiche delle feste mariane e le icone delle feste mariane, cioè le rappresentazioni pittoriche che i cristiani di Oriente fanno delle feste, e provare a vedere se gli occhi oltre la testa ci aiutano, e poi anche un po' la liturgia, eccetera. E abbiamo cominciato dall'Annunciazione. Quelli che c'erano l'altra volta hanno ricevuto la piccola riproduzione dell'icona. Quelli che non c'erano, qui ce n'è ancora qualche copia, se la vogliono la possono prendere. Prima di ritornare sul tema, vi vorrei citare due piccole citazioni bibliografiche per chi fosse incuriosito da questa cosa delle icone. Allora, questo libricino, che come vedete non è particolarmente grosso, ma in compenso è caro, si chiama Narrativa dell'immagine. E l'editrice si chiama Lipa. Lipa è il nome russo della foglia di tiglio, e il tiglio è la pianta tradizionalmente nei villaggi dell'Oriente russo dove ci si trovava a chiacchierare. Corrisponde alla nostra idea di piazza, di quello che in greco si chiama agorà, cioè del luogo di incontro, di dialogo. Allora, si chiama Lipa. È una spiegazione di base delle icone con molte riproduzioni. Fatta bene, veramente carina. Avevo già la citazione l'altra volta, ma non l'ho, mi sono dimenticata. E Carlo si è subito procurato il libro, perché così lo potete anche vedere. E secondo, invece, non ho il libro, e costa 30.000 lire. Non ho il libro perché costa 50.000 lire, di Sandler, che è lo stesso autore di queste fotocopie. Un grosso volume con bellissime foto e riproduzioni di icone. Si chiama Icone bizantine della Madre di Dio, editrice San Paolo. E costa 50.000 lire. Sono entrambi bellissimi, e comunque si trovano moltissimi libri sulle icone. È una cosa su cui in questi anni si è scritto molto, quindi se qualcuno di voi viene colto da improvviso interesse per le icone, ha questa possibilità anche di avere in quasi tutti i libri, accanto alle riproduzioni, c'è la ricostruzione geometrica e la spiegazione teologica, per cui è molto bello. Altra cosa carina, tutti gli anni viene edito dal Centro di Dialogo Russia Cristiana un calendario delle icone, che ogni mese riporta un'icona e dietro una spiegazione breve, teologica in genere, molto carina. Voglio dire, anche un'idea per regalare a Natale o cose di questo genere, e anche per tenerselo, per, come dicevo l'altra volta, considerare le icone foto di famiglia, no? Che uno ce le ha appese lì in cucina, ci passa davanti, lascia che le icone lo guardino, non tanto lui guarda le icone. Ok, queste erano le notizie, le informazioni così più culturali. Allora, torniamo al nostro testo, invece è la nostra piccola icona. Ah, ancora ulteriore nota. L'altra volta io avevo detto nell'icona, chi di voi ha l'immaginetta sotto mano può guardare, che c'era quella specie di telefono che aveva in mano Maria, che, di cui non avevo trovato il significato. Come sempre funziona con voi. La cosa divertente è che se io dico che non ho trovato il significato, ci sono almeno 20 persone che si sguinzagliano, e dunque adesso ne ho trovati addirittura due, non uno, ma due spiegazioni diverse. Allora, una è quella che ho riportata qui, che dopo Carlo ci dice rapidamente, e l'altra è invece questa, che io trovo molto bella, che sarebbe il fuso per filare, che tesse il corpo del figlio di Dio, perché il filo, vedete, arriva fino a Gesù bambino, diciamo, che sarebbe il velo del tempio. Il corpo del figlio di Dio sarebbe il velo del tempio. Ricordate il testo evangelico di alla morte di Gesù si squarcia il velo del tempio, e Gesù che profetizza dicendo distruggerò questo tempio e lo ricostruirò in 3 giorni, eccetera. Allora, sarebbe il velo del tempio, sarebbe il corpo, l'immagine del corpo, dell'umanità di Gesù, no? E allora Maria con un fuso tesse il velo del Tempio, che è il corpo di Gesù. Questa è la spiegazione che mi è stata recuperata. E l'altra spiegazione?
Vi leggo solo il capoverso, bravissimo. Dice: Maria ha tra le mani un filo rosso. E il colore rosso, come diceva l'altra volta Stella, anche il mantello di Maria di colore rosso è il segno della divinità. Dice: Maria ha tra le mani un filo rosso. Dietro questa raffigurazione c'è una teologia molto profonda. Maria sta traducendo l'immagine ciò che ha sentito, perciò sta tessendo l'immagine, cioè un corpo, alla parola di Dio.
Questo è il succo, no? E pensavo appunto, da quando ho avuto queste segnalazioni, che questo è ancora più bello, poi lo riprendiamo parlando, no? È veramente bellissimo questa idea della tessitura. Pensiamo un attimo cosa vuol dire che la parola di Dio da noi ascoltata diventa la nostra opera di tessitura. Noi ci dobbiamo mettere il filo, il disegno, i piccoli movimenti di cui ogni singolo punto non significa quasi niente, no? Ogni singolo punto di un maglione fatto a mano da solo non sta nemmeno lì, no? Ma l'insieme di questi punti dà un maglione, no? Dà una cosa bella, compiuta. Allora, questa operazione di tessitura dice un po' di cose su come si fa a fare della propria vita la parola di Dio, come un'opera di tessitura, un punto dopo l'altro. E come spesso succede quando si tesse, vedendo le cose in prospettive molto strane, no? A me colpiva molto da bambina, quando mia nonna faceva la maglia, che c'erano delle misure del tutto innaturali, no? Cioè che quello che tu vedi su un ferro non è facilmente rapportabile a quello che sarà la misura reale, no? Per cui poi i maglioni vengono troppo grandi o troppo piccoli, no? O le maniche troppo lunghe. Così succede la nostra vita, no? Noi tessiamo e quello che vediamo della nostra tessitura non ha la misura giusta, non è la misura reale, no? La misura reale si vedrà solo una volta che il capo è finito, no? Ma torneremo ancora su questo. Allora, l'altra volta abbiamo fatto una prima lettura dell'icona, se ricordate, e poi abbiamo cominciato a vedere il testo di Luca. Luca 1, 26, 37. E rileggo un attimo. Ogni volta che Gesù chiama qualcuno, ogni volta che qualcosa viene generato nel cristianesimo, accade perché c'è una parola. Per questo Gesù è detto la parola di Dio, il verbo si fece carne, e per questo la parola e le parole sono così importanti per i cristiani. Per questo non si dà chiesa se non dove ci sono parole scambiate. Per questo non si dà chiesa se non dove ci sono parole scambiate. L'esperienza della Chiesa è il luogo dove le parole si scambiano e le parole squilibriano e dunque nasce altra vita. E qui, secondo me, pensare ad esempio la Chiesa sul modello dell'Annunciazione, ci sarebbe da fare un bel lavoro di riflessione sui nostri gruppi, sulle nostre realtà, no? Qualche volta succede, non è così raro, no? Soprattutto per esempio con gli adolescenti succede, no? Che il tessuto di parole scambiate che un gruppo realizza cambia la vita delle persone, no? Li sposta, si aprono, diventano qualcosa in più di quello che pensavano di poter essere. Già con gli adulti un po' meno, perché il nostro livello di equilibrio, un adolescente è favorito dalla psicologia, no? A 15 anni uno è già squilibrato di suo, quindi lo squilibrio è già un po' destrutturato per motivi proprio suoi, no? E allora lo squilibrio in più che una parola, un annuncio di salvezza può portare, non fa differenza sulla quantità, uno non è così spaventato, no? Un adulto è molto più assestato, no? E lo squilibrio che una parola angelica porta è molto più pericoloso, no? Vissuto come pericoloso. Allora, questa parola che genera, innanzitutto fa di Maria il luogo dell'eternità, realizza il grande messaggio cristiano. Tutti i padri dicono che questo testo dell'Annunciazione ci mostra quello che poi succederà con Gesù, no? Gesù parla, chiama, sgrida, predica e le persone si muovono, no? chiama Matteo, chiama i discepoli, incontra l'adultera, la samaritana, e dicendo queste persone muovono. E la storia della salvezza comincia perché queste persone vengono chiamate da Gesù dentro all'Eterno. La loro vita quotidiana ha un altro sapore, ha un'altra spessore, cominciano a vedere le cose dal punto di vista dell'Eterno. I padri dicono nell'Annunciazione abbiamo il modello di questo, l'angelo a nome di Dio chiama e in Maria la vita eterna comincia a nascere, le cresce dentro, proprio in modo fisico. C'è il famoso dubbio di Maria su cui molto si è detto, no? Come è possibile, alla fine di questo gruppetto di versetti. E l'angelo non dice hai dubitato dunque, non sei degna di questo, dice esattamente il contrario, no? Si mette lì e le dà un segno, una cosa visibile, dicevamo l'altra volta, le dice che Elisabetta, che tutti dicevano sterile, è al sesto mese, no? E al sesto mese vuol dire che il segno è evidente, che la pancia si vede, che non c'è possibilità di sbagliarsi. Allora, di fronte al nostro dubbio, la struttura della fede fa sì che le cose, una cosa più o meno normale come una gravidanza, diventa un segno, e un segno visibile, non un segno astratto, spirituale, teorico, no? Ma un segno concreto, un altro figlio. Perché Dio attraverso l'angelo ha compassione, proprio ha compassione del turbamento di Maria. Maria è preoccupata, affascinata e preoccupata di questo futuro che la parola dell'angelo le dischiude, di questa vita in più, talmente in più che diventerà un'altra persona. E Dio ha compassione del turbamento, cioè patisce con Maria e con ciascuno di noi il nostro stesso turbamento. Lui che ha in mano tutta l'eternità e che sa dunque tutto il futuro, si mette dalla nostra parte, di chi non possiede il futuro e di tutti coloro a cui il futuro dà un attimo di e adesso, e dunque ci dà segni. Anche qui ci sarebbe veramente tanto da pensare, da dire, no? Da scambiare. Che cosa vuol dire vedere segni? Che cosa vuol dire che la nostra vita è un segno? Che cosa vuol dire che essere credente significa innanzitutto sapere che nessuna cosa è solo quella che sembra? E che tutto ciò che accade porta in sé un messaggio da parte dell'Eterno. E questo giro di versetti si conclude con nulla è impossibile a Dio, no? Questo è un versetto che io amo molto, un versetto stracitato, ripreso da molte altre parti nella scrittura, in cui, non so, non sta scritto così come sto per dire, ma la mia esperienza di lettura è questa, no? È come se ci fosse scritto, ok, qui ognuno faccia il suo mestiere, eh? Allora, tu fai il credente e Dio fa Dio. Dunque, le cose complicate, le cose che spettano all'onnipotenza, all'onniscienza, il futuro, la sicurezza, la compassione, spettano a Dio, no? E Lui non le fa mancare. Tu quello che hai da fare è tenere quel fuso in mano, no? Tessere un punto dopo l'altro di un maglione di cui non sai bene come andrà a finire. E ognuno faccia il suo mestiere, perché nulla è impossibile a Dio, no? Ecco, in tutti questi versetti che ho commentato fino qui, cioè fino al 37, c'è un tema su cui mi vorrei fermare un attimo. Di Gesù si dice, come peraltro diciamo anche noi normalmente, quando non nel linguaggio comune, ma insomma lo usiamo anche in italiano, Gesù viene dato alla luce. Nascere si dice dare alla luce. Non so se avete mai riflettuto, già in sé, già dal punto di vista dell'esperienza umana, è un bel gioco di parole, perché diciamo che un bambino che nasce viene dato alla luce, no? Certo, la spiegazione più materiale è che nella pancia della mamma non c'è la luce, è fuori sì, no? Dice qualcosa anche della vita, no? In fondo ciascuno di noi spera che un figlio che nasce trovi luce nella sua vita, no? Cioè che veda, che sappia, che come uno che cammina nel giorno possa vedere la propria strada, non inciampare, non perdersi. Già sarebbe carino solo così dal punto di vista proprio dell'esperienza antropologica, no? Ma qui è un po' più complicato, perché intanto c'è di mezzo Dio. Pensate al discorso che facciamo l'altra volta sulle icone. Le icone non hanno ombre, perché i personaggi divini non hanno la fonte di luce fuori di loro, ma dentro di loro, no? Quindi nessuna icona ha mai un'ombra, perché ci sia un'ombra bisogna che la luce sia esterna al personaggio. Se il personaggio è lui la fonte di luce, irradia luce intorno a sé e non fa ombra da nessuna parte. Allora Gesù viene dato alla luce quando, partendo dal Dio, da Dio nascosto nei secoli, da Dio Padre, da colui che è la luce, viene sulla terra e viene nascosto in un corpo sotto un telo tessuto, no? In cui dovrebbe essere esattamente il contrario: colui che era la luce viene messo in ombra, cioè viene nascosto, al punto che si può dire: non è forse costui il figlio del falegname? Si può dire: chi credi di essere, no? Da una parte. E dall'altra invece, pochi versetti dopo, l'angelo dice a Maria, che dice, che chiede com'è possibile: lo Spirito Santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Maria, a cui le parole dell'angelo illuminano la vita, viene posta sotto un'ombra, e Gesù, che nascendo dalla luce di Dio entra sotto il nascondimento del corpo, viene dato alla luce. Ci deve essere qualcosa di strano in questa faccenda, no? Non è così immediato, no? Questo gioco di luci ed ombre, ed è molto, secondo me, molto bello, molto evidente nell'icona, no? Lo Spirito Santo aleggiava sulle acque prima della creazione del mondo, in Genesi, no? E prima della creazione della luce. Così l'Altissimo distende la sua ombra su Maria, è un atto creaturale. Dire che l'Altissimo stende la sua ombra su Maria significa, per un buon ebreo, richiamare Genesi. È una nuova creazione che comincia, ma che non crea un mondo, ma una vita. Ma poiché la luce che viene nel mondo, Gesù viene dato alla luce per portare la luce nel mondo, poiché viene, nasce da questa ombra. La luce di Gesù che viene portata nel mondo nasce da un'ombra sotto cui Maria è posta. Allora mi chiedevo, per esempio, quanto noi siamo coscienti che è dalle nostre ombre che possiamo generare luci, dalla nostra confusione, dicevo prima, riferendomi allo squilibrio, dalla nostra debolezza, dalla nostra oscurità, da ciò che meno possediamo di noi stessi. Non è dalla nostra potenza. Se io so tutto di me, se io ho in mano la mia vita, Dio non può tenerla nelle sue mani, perché ce l'ho in mano io. Solo nella misura in cui sono espropriato, allora Dio può, da quest'ombra, far nascere una luce. E la storia di tutti i profeti nella scrittura, in genere i profeti fanno cose chiarissime, messaggi chiarissimi di Dio per i loro vicini, di cui non capiscono un accidenti. E San Girolamo spiega con un'immagine stupenda, dice: perché il profeta tiene in mano il libro della vita di Dio, dunque non lo può leggere, lo leggono gli altri, no? E proprio la dinamica della fede è questa, no? Come io mi sento nell'esperienza della fede è in genere il rovescio, l'ombra di quello che gli altri vedono. Qui ci sarebbe da fare un bel po' di riflessioni su cosa noi intendiamo per testimonianza, missione, annuncio e tutte quelle robe lì, no? Noi abbiamo un'idea della testimonianza, della missione, dell'annuncio, che discendono direttamente dall'idea di insegnamento. Si insegna ciò che si sa, no? Anzi, dall'idea ottocentesca di insegnamento, cioè si insegna solo ciò che si sa, no? Perché già oggi uno, qualsiasi maestro sa che oltre a insegnare ciò che si sa, si insegnano anche delle abilità, e dunque insegnare delle abilità a volte può voler dire che si impara insieme, no? Cioè che uno facendo fa esperienza di un'abilità. Noi invece abbiamo un'idea di testimonianza, missione, eccetera, che discende direttamente dall'idea ottocentesca di insegnamento. Si insegna ciò che si sa. Allora io devo possedere me, sapere di me, convertire me, essere perfetto, buono, santo, coerente, no? E poi, no, questo testimonio, no? Questo spiego, no? E a quel punto non c'è appello, cioè o l'altro accetta quello che dico, oppure è scemo o è in malafede, perché se ha funzionato per la mia vita, dunque è la verità. Capite che è un meccanismo terribile, no? Perché fa dell'annuncio una spada che taglia la testa a tutti. In genere l'unico risultato di tutto ciò è: ma la gente non vuole sentire queste cose. Che sarebbe di per sé quello che nel Vangelo è chiamata logica farisaica. Il fariseo ricco, no? Ti ringrazio Signore perché pago le decime, faccio i digiuni, no? E non sono come. L'annuncio è Dio, che peraltro sarebbe stato l'unico ad aver titolo di fare veramente sta roba, nel senso che lui è bravissimo, cioè è organizzato bene, è piuttosto preciso. Non... Allora, lui avrebbe potuto dire: mo vi spiego, no? Ci insegna un metodo anche nell'annunciazione, no? Che è questo metodo di ombra e di luce, no? Che è dall'ombra che nasce la luce. E anche in questo, dicono i padri, la prefigurazione è quella della croce, no? Dalla croce nasce la vita. Dio non salva stendendo la sua potenza. Dio salva facendosi debole fino alla morte di croce. Allora vi leggo una piccola citazione che ho trovato, che mi pare bellissima su questo. L'annunciazione non è un mistero luminoso, è un mistero di ombra, l'ombra del divino, l'ombra del mattino, l'ombra della presenza di colui che si avvicina per farsi a poco conoscere. Maria non è illuminata, non sa. Il Verbo, la luce vera, è chiuso nel suo grembo di donna. Maria è nell'ombra perché la luce è al suo interno. Così le donne che aspettano un bambino non risplendono, assorbono la luce invece di rifletterla, anche se il loro corpo si distende, si raccolgono su se stesse. Mistero degli inizi, quando non c'è nulla da esprimere, ma tutto è solo da ricevere. Mistero dell'ombra del mattino. L'annunciazione inaugura il tempo del segreto, il prodigio non è rivelato. Maria dà la sua risposta da sola, non si consiglia con nessuno, da sola accetta e dice il suo sì. Donandogli Gesù, lo Spirito vuole intervenire personalmente e direttamente a formarne il cuore, a trasformarne la vita. Non c'è nulla da vedere, dunque non c'è nulla da discutere. Ma c'è molto da credere, molto da sperare e molto da amare. L'ombra è il segreto. Noi tendiamo a diffidare dei segreti e l'ombra della sera ci è più familiare di quella del mattino. Forse l'annunciazione ci invita oggi a tenerci nell'ombra, a custodire il segreto di amore che il Signore affida a ciascuno di noi. Allora potremo andare verso gli altri e metterci in cammino, come Maria, verso quelli che ci chiamano, e diremo la gioia che viene da Dio e proclameremo le sue meraviglie. In questa festa si prova a stare presso il suo segreto. Questa è una omelia per la festa dell'annunciazione. E mi pare che questa idea è bellissima, no? Ogni anno la Chiesa ci propone la festa dell'annunciazione perché ogni anno, almeno per un giorno, dovremmo esercitare l'abilità di rimanere presso il segreto di Dio. La questione è che il nostro meccanismo tra luce e ombra ci fa sempre pensare che l'ombra è un problema e la luce è una soluzione. E allora rimanere nell'ombra o ha il senso di tramare, cioè è un gesto scorretto, no? Che uno per ingannare rimane nell'ombra, o è un gesto di disperazione, no? Perché non ho forza, capacità, intelligenza, no? Per trovare la soluzione. Questo succede nella nostra vita quotidiana quando noi di fronte a ai problemi, alle cose che accadono, semplicemente alla vita, continuiamo a fare spostamenti, ci occupiamo di un'altra cosa. Ogni ombra che la nostra vita ci propone, regolarmente, se appena appena c'è possibile, la spostiamo. Cioè ci occupiamo di qualcos'altro. E poi ci sono le situazioni limite, quelle come le morti o le nascite, quelle di grande gioia o di grande dolore, che non sono spostabili. E a quel punto di solito ce la pigliamo con Dio. E la nostra questione è: perché Dio permette che? Perché queste questioni non sono spostabili. Allora, probabilmente il problema o la buona notizia della fede è che l'esercizio di rimanere nell'ombra, cioè che l'ombra non è un problema, che la nostra ombra fa parte di noi, che le parti luminose e le parti ombrose della nostra vita sono comunque ciò che abbiamo, che tutto ciò è il terreno fertile su cui la vita nasce. E dunque che l'altra faccia della nostra nascita è la nostra morte, che l'altra faccia dell'esistenza di coloro che amiamo è che un giorno non li avremo più in questo stesso modo, e così via. Che ogni luce ha una sua ombra, che il movimento è generativo dall'ombra alla luce e non risolutivo dall'ombra alla luce. Cioè è un'ombra forte, un'ombra vissuta, abitata, genera luce, non un'ombra risolta genera luce, buttata via, negata. E allora non è più un caso, no? Che noi diciamo, per dire che un bambino nasce, che viene alla luce e avrà tutta la vita per imparare la propria ombra. Perché quello che un genitore può dare, mettendo al mondo un figlio, è tutta la vita che ha. Ma per questo sarà problema del figlio imparare tutta la vita che non ha. Cioè tutte le cose che sono sue, di lui, figlio, che sono altre, diverse. Allora, noi funzioniamo così con Dio. Funzioniamo allo stesso modo e vorremmo che Dio ci desse tutta la vita che ha per fare la nostra adolescenza e imparare qual è la vita che non ha. Ma c'è un piccolo problema, perché Dio la vita ce l'ha tutta. E quindi non possiamo distinguerci, no? Non possiamo misurarci. E per questo Dio genera dall'ombra. Si abbassa, genera nell'umiltà. E allora poi c'è la conclusione di questo brano. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, e l'angelo partì da lei. Non commento molto la risposta di Maria, perché mi pare che è una di quelle più conosciute, citate, spiegate, anche in modi eccessivi, ma commento l'ultimo pezzo del versetto, che invece in genere praticamente non si leggono. E l'angelo partì da lei. Le irruzioni dell'Eterno, queste parole angeliche che squilibrano, no? che generano una vita, se ne vanno, e nei guai resta Maria. Il passaggio di una parola è limitato nel tempo, almeno qua giù, no? Finché non saremo in paradiso, eh? E poi bisogna cominciare a fare la maglia, a tessere il maglione, a mettere un punto dopo l'altro. E improvvisamente, come sempre, uno ti aveva spiegato: guarda, uno più o meno grande così, alto così, vorrebbe un maglione più o meno di questo colore con queste greche, no? E uno dice, sì sì, ho capito, no? E poi come quello se n'è andato, se non hai preso le misure precise, scritto la descrizione precisa, comincia a dire, come aveva detto che voleva le trecce? Ma sarà abbastanza lungo? Sarà abbastanza largo? E sei lì che ti cominci a avere mille dubbi su qual era la misura che ti era stata data della vita che doveva nascere. E in genere quando i dubbi sono troppi e stai per buttare via tutto, ferri, lana e gomitoli, ripassa un angelo e ti dà una dritta e dice no no, guarda, il colore è giusto, qui bisogna fare una piccola correzione, questo è troppo lungo, disfa un po', no? Dà un'aggiustata e tu ritrovi un altro pezzo di percorso, no? E i dubbi mano a mano crescono, no? Per questo il cristianesimo è una religione basata sulla memoria, perché tutti questi passaggi, a cominciare da quello decisivo di Gesù Cristo, no? E poi tutte le volte che nella nostra vita la grazia compare e ci squilibria, no? Ci dà una nuova notizia, un modello nuovo di maglione che non avevamo mai fatto prima. Tutte queste volte durano un tempo, in genere breve. E poi c'è un tempo lungo, il tempo dell'esecuzione, in cui è necessario fare memoria di quelle parole. Mettersi lì e cercare di ricordarsi bene bene come aveva detto, quanti punti mi aveva detto, per cui nel frattempo si concludere proprio velocissimamente sul fatto che questa è una festa liturgica, cioè che ogni anno ci viene riproposta il 25 di marzo. Allora, ancora sull'icona. Già dicevamo l'altra volta, no? L'angelo guarda Maria, Maria guarda chi guarda l'icona. Il triangolo degli sguardi ha due vertici, la base nell'icona. L'angelo guarda Maria, ma il terzo vertice ce l'ha in me che guardo questa icona. È un triangolo che mi cattura, cioè questa icona senza di me non è completa. L'icona non è, tutti gli iconografi dicono che le icone non sono mai quello che è dipinto sul legno, quella è metà dell'icona, l'altra metà sono il cuore e gli occhi di chi la guarda. E allo stesso modo già l'altra volta notavamo il gioco delle mani, che ha la stessa logica, no? Dicevamo l'angelo ha una mano raccolta in cui tiene il mantello, che è l'immagine della divinità compiuta in se stessa, che non ha bisogno d'altro, no? La divinità completa, no? Che tiene il mantello, ma l'altra mano è protesa, perché questa divinità completa ha voluto aprirsi al mondo, no? Dio di per sé stava bene per i cavoli suoi, ma si è aperto al mondo per amarci, allora la mano tesa ha le tre dita che indicano la Trinità, no? E Maria protegge il bimbo che ha nel cuore, non nella pancia, da questa benedizione potente. Ha questa mano che veramente sembra dire non te la pigliare con lui, lascia perdere, no? La mano dell'angelo è benedicente, ha le tre dita che benedicono. E Maria sembra quasi volere proteggere il piccolo figlio, la piccola vita da questa benedizione. E l'altra mano rivolta verso terra, verso le cose della terra, verso la storia, no? Verso noi che guardiamo, no? Ricordate, l'icona si guarda sempre ad altezza naso, quindi quando i personaggi nell'icona hanno la mano a tre quarti indicano noi, no? Perché di per sé un'icona dovrebbe essere appesa con i piedi che stanno all'altezza dei nostri occhi, degli occhi di chi guarda, no? Quindi quando c'è una mano così indica sempre chi guarda. Allora questa mano che indica chi guarda, che tiene questo fuso, no? Questa tessitura del corpo del Signore, come lo sguardo ci chiama dentro, no? E in tutti e due i casi è molto bello, l'angelo è proteso verso Maria, Maria verso di noi, no? Maria mediatrice di tutte le grazie, diciamo, nelle litanie lauretane, no? Rivolta verso di noi, e il terzo lato, cioè quello diretto tra noi e l'angelo, no? Ce lo possiamo solo immaginare, no? Non c'è segnale pittorico, no? Non è un circolo chiuso, è un è chiaramente un triangolo perché ha tre vertici, ma ha due lati, non tre, che è proprio l'immagine, una delle strutture geometriche tipiche della divinità storica, cioè di quando gli orientali vogliono parlare di Dio che si impegna nella storia, no? Un triangolo perché ha tre vertici ma due lati, aperto da una parte, no? Allora, questo è veramente il segno grande e bello che questa annunciazione, che storicamente c'è stata una volta ed è stata definitiva, fondamentale, pure non sarà mai completa senza di me. Ogni volta che guardo questa icona, ogni volta che la festa mi fa la Chiesa mi fa celebrare la festa dell'Annunciazione, io compio un altro piccolo pezzo dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, e senza di me quel pezzo mancherà per sempre. Dio non salverà il mondo senza di me. Per questo lo ha già salvato. Ma noi siamo già nei suoi conti, non siamo fuori dai suoi conti. Questo linguaggio così poetico delle icone, no? Che ha una musica diversa da quella delle idee, no? È un linguaggio anche abbastanza soggettivo, cioè ognuno di noi, dicevo già l'altra volta, amerà di più alcune icone che altre, no? Per dei motivi che forse non saprebbe nemmeno spiegare, no? Ma c'è per tutti una bellezza gratuita che è il sovrappiù, l'esagerazione di Dio. Guardando questa icona, a me è venuto in mente per l'ennesima 150 milionesima volta il film Il pranzo di Babette, che credo tutti abbiate visto. La storia è molto banale: questa donna povera che vive della carità di due anziane signore, a un certo punto vince una mega lotteria che non sperava assolutamente di vincere, ha un sacco di soldi e decide che farà un pranzo per una festa legata alle persone che la ospitavano, e viene fuori nell'occasione di questo pranzo che lei era un grandissimo chef famoso in tutta Europa e che a un certo punto era caduta in disgrazia, ma che lei era una che sapeva cucinare benissimo, e organizza questo pranzo spendendo esattamente tutto quello che ha vinto. E quando gli effetti di questo pranzo sono assolutamente chiaro, è chiaramente una parabola dell'Eucaristia, no? Queste persone prima erano tristi, rancorose, piene di ripicche, eccetera. Intorno a questo pranzo, mano a mano le loro facce si trasformano, ritrovano la gioia di stare insieme, no? E quando alla fine ringraziano Babette e scoprono che lei ha speso tutto, no? E dicono, la ringrazio, e dico, vabbè, adesso tu te ne andrai perché così, no? Hai tutti questi soldi, non hai più bisogno di noi. Lei dice, come? Io non ho più una lira, no? E loro rimangono proprio stravolti dall'idea che lei si sia giocata tutto in un pranzo, no? E lei dice, in ogni grande artista qualcosa dice, lasciatemi essere il grande artista che sono, lasciatemi dare il meglio di me. Nessun grande artista è mai povero. Ogni volta che mi si lascia dare il meglio di me, io sono la persona più ricca. E mi pare proprio che Dio è un grande artista, che il suo grande desiderio è lasciatemi dare il meglio di me, e che nella nostra vita accade esattamente così. Quello che chiamiamo con termine religioso la misericordia di Dio è l'esperienza che ogni volta che ci giochiamo tutto ci ritroviamo molto più ricchi di quello che avevamo prima di giocarci tutto. Uno spende tutto quello che ha per un grande pranzo, no? E scopre che alla fine dal pranzo gli vengono più soldi di quelli che ne ha speso, no? E allora li rispende tutti per fare un'altra grande cosa, no? E gli torna tutte le volte di più, no? È sempre più ricco perché la sua vita viene tessuta da sempre più mani, perché la sua vita in questa circolazione di parole viene consegnata a tanti cuori e tanta gente che comincia a volergli bene, a pensarlo, ad avere piccole delicatezze, a mettere in circolazione dell'affetto, no? Perché la gente che si incontra si riconosce per avere entrambi ascoltato quella parola, no? E allora questi cominciano a fare circolare altra vita e la vita diventa, come dice il Vangelo, sovrabbondante, una misura colma, scossa, sovrabbondante. Ma questo chiede un esercizio di visione e un investimento iniziale, no? Il nostro problema rispetto alla santità è la partenza. Ci abbiamo la prima volta che non ci giochiamo mai tutto, no? Che uno tiene sempre qualcosa da parte, non solo di denaro ovviamente, no? Di sé, delle sue paure, della sua nevrosi, della sua confusione, no? E allora quando noi ci teniamo qualcosa da parte succede come la manna, che se veniva raccolta per 2 giorni marciva e quella in più, ma anche quella per quel giorno lì. Quello che teniamo da parte è il veleno, no? Che ci avvelena la sovrabbondanza, quello che non mettiamo in circolazione, quello che non entra in quel triangolo, no? Che non diventa le mani e gli occhi che aprono il triangolo e lo fanno diventare un quadrilatero e poi un pentagono, un esagono e così via, no? Per cui l'angelo guarda Maria, Maria guarda me, io guardo un altro, no? Quell'altro guarda un altro. Quello che non gira in questo modo avvelena tutto, no? Si potrebbe fare forse un lavoro di questo tipo su di noi, no? Chiedersi qual è il nostro nome, la nostra città, la nostra discendenza, no? Cioè chi siamo e dove siamo, no? E chiederci qual è stata l'ultima volta in cui una parola angelica, uno squilibrio, ha messo in movimento una vita dentro di me. E guardarsi intorno se per caso passa un angelo. Chiedersi in quali ombre sta nascendo la mia vita e forse provare a essere un grande artista, cioè decidere di giocare la totalità di sé, non necessariamente chissà quali gesti eroici, no? Ma semplicemente e quotidianamente dentro le cose che accadono.